Proviamo a immaginare per un attimo una torre di Jenga.
Una di quelle enormi, immagino.
Esatto, gigantesca. Una di quelle che ha richiesto, sai, anni per essere costruita, pezzo dopo pezzo, incastro dopo incastro.
Chiaro. E che ovviamente traballa ogni mossa.
Perfetto. È alta, imponente e sostiene un peso letteralmente incalcolabile, cioè l'intero flusso di dati personali tra l'Europa e gli Stati Uniti.
Parliamo di milioni di interazioni, terabyte, scambiati ogni singolo secondo.
Assolutamente. Ora, immaginiamo che qualcuno si avvicini, afferri l'unico blocco fondamentale situato proprio alla base di questa torre e lo sfili via con un colpo secco.
Un disastro assicurato.
Un disastro totale. Ed ecco, per chi ci ascolta, questo è esattamente ciò che è appena successo nel mondo del diritto digitale.
Eh sì, un vero terremoto.
Oggi ci immergiamo nel collasso delle US Data Privacy Framework, che poi era un accordo colossale che è stato, insomma, polverizzato da una recentissima decisione della Corte Suprema americana.
Il famoso caso Trump contro Slaughter.
Esattamente quello. La nostra missione in questa indagine di oggi è decostruire un po' i fatti, no? Capire come un dettaglio apparentemente, diciamo, ipertecnico del diritto costituzionale statunitense abbia fatto saltare in aria il ponte legale principale su cui viaggiano le informazioni di mezzo mondo.
E analizzeremo i meccanismi giuridici puri, incrociando un po' le azioni dell'amministrazione Biden, le decisioni del presidente Trump e le dottrine legali supportate, ecco, dalla maggioranza conservatrice della Corte Suprema.
Esatto, ma prima di buttarci a capofitto faccio una piccola ma fondamentale dichiarazione di imparzialità. Visto che citeremo ovviamente l'amministrazione Biden o le azioni di Trump, ci tengo a precisare per chi ci ascolta che non prenderemo in alcun modo posizione politica.
Assolutamente no, certo.
Il nostro obiettivo, da osservatrice o osservatore, è unicamente quello di riportare i fatti legali. Vogliamo capire come questi due mondi legali siano finiti per scontrarsi in un modo così, distruttivo.
E guarda, ciò che è davvero affascinante qui è l'entità del problema. Cioè, non stiamo parlando di un piccolo intoppo burocratico.
Del tipo che basta aggiornare una riga di codice.
Esatto, o compilare un modulo diverso. No, stiamo assistendo a uno scontro frontale, vero e proprio, tra due sistemi costituzionali titanici che partono da presupposti proprio diametralmente opposti.
Da una parte l'America e dall'altra l'Europa, giusto?
Sì, da una parte abbiamo l'architettura del potere esecutivo americano, che ha regole interne rigidissime su chi detiene il comando. Dall'altra, il sistema costituzionale europeo, che esige tutele ferree sui diritti fondamentali.
Insomma, un'onda d'urto che ha frantumato l'infrastruttura di gran parte dell'economia digitale.
Esattamente.
Ok, analizziamo questo punto, perché prima di esaminare i detriti di questo crollo causato dalla Corte Suprema, credo sia fondamentale capire perché esiste questa fragile struttura. Perché,
Certo, bisogna fare un passo indietro.
sai, verrebbe da chiedersi, ma perché i dati hanno bisogno di un passaporto? Internet non era nato per essere una rete globale senza frontiere.
Ah, la bellissima idea romantica di un internet senza confini.
Che ormai è solo un'illusione, mi pare di capire. Addirittura? Quindi molto prima di Facebook o del cloud moderno.
Molto prima. L'Unione Europea ha stabilito, e poi ha rafforzato pesantemente con il GDPR, un principio cardine, ovvero che la privacy non è solo un'opzione per noi consumatori o un bene di lusso.
È un diritto, giusto?
È un diritto umano inalienabile. E questo è profondamente radicato nella storia europea del Novecento. Parliamo di un continente che ha vissuto in prima persona i pericoli della sorveglianza di massa.
Chiaro, i totalitarismi hanno lasciato un segno profondo su come vediamo il controllo delle informazioni.
Esatto. Quindi, per evitare che le aziende tecnologiche aggirassero queste protezioni semplicemente, sai, spostando i server in un paese con regole più blande, l'UE ha imposto un divieto generale sull'esportazione di dati personali verso paesi terzi.
Cioè non puoi semplicemente prendere i dati di un cittadino europeo e metterli in un server nel Nevada senza regole.
Precisamente. A meno che, e qui sta il trucco, quel paese non riesca a dimostrare di offrire un livello di protezione che l'Europa definisce adeguato, cioè essenzialmente equivalente al nostro.
In pratica, l'Europa dice sì, i dati possono uscire dai confini, ma i diritti costituzionali delle persone devono viaggiare nella stessa valigia.
Mi piace questa metafora della valigia. È esattamente così. Però dobbiamo fare una distinzione, importante. Ci sono sempre state eccezioni per i trasferimenti cosiddetti necessari.
Che sarebbero?
Mettiamo che io debba prenotare una stanza d'albergo a Miami. I miei dati personali devono fisicamente arrivare a Miami affinché la prenotazione, cioè, esista davvero.
E questo è legale?
Certo, il diritto europeo lo permette senza problemi, ma il modello di business dell'industria tecnologica oggi non si basa su qualche prenotazione alberghiera occasionale.
Si basa sull'aspirare ogni singolo dato possibile H24.
Esatto. Si basa su un trasferimento strutturale, massiccio, un vero e proprio offshoring quotidiano delle nostre vite verso enormi data center americani.
Per fare cosa, poi? Profilazione, intelligenza artificiale?
Di tutto. Pubblicità, addestramento di IA, archiviazione. E per legalizzare questa pratica su vasta scala serve un patto globale tra i due blocchi.
E se andiamo a leggere le fonti, la storia di questi patti è praticamente un cimitero di fallimenti, legali.
È un cimitero bello affollato, sì.
Voglio dire, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la CGUE, ha già annullato due accordi precedenti senza pietà.
Prima con il caso Schrems I, poi con Schrems II.
Esatto, dal nome dell'attivista Max Schrems. Il primo ha ucciso il Safe Harbor e il secondo ha ucciso il Privacy Shield. E il motivo era sempre lo stesso, cioè che le leggi di sorveglianza governativa americana erano troppo invasive.
Specialmente dopo lo scandalo Snowden.
Certo, non c'era alcuna tutela reale per gli europei. Ma aspetta un attimo, perché qui c'è qualcosa che non mi torna.
Dimmi.
Se i primi due tentativi sono stati bocciati esattamente per gli stessi motivi, perché nel 2023 la Commissione europea ha firmato questa terza versione, questo Data Privacy Framework?
Bella domanda.
Cioè, non era fondamentalmente un castello di carte in attesa del vento giusto per crollare. Sapevano che la sorveglianza americana non era cambiata.
Guarda, le fonti descrivono questo terzo accordo come una copia quasi identica di quelli già annullati. Il motivo è che le pressioni economiche in gioco sono incalcolabili.
Immagino, parliamo di migliaia di miliardi di dollari.
Esatto. Di fronte al rischio di fermare internet e paralizzare le operazioni delle più grandi multinazionali, la Commissione ha cercato una scappatoia formale. Qualcosa che placasse le corti europee almeno temporaneamente.
E qual era questa scappatoia magica?
Una singola parola su cui si reggeva l'intero framework. La parola era indipendente.
Indipendente? Ecco dove la cosa si fa davvero interessante. È questo il blocco alla base della nostra torre di Jenga?
Proprio quello.
Quindi l'intera struttura si reggeva sulla promessa americana di avere una supervisione indipendente. Ma perché proprio questa parola è così vitale?
Perché il diritto dei trattati dell'Unione Europea non ammette mezze misure su questo. C'è l'articolo 16 del Trattato sul funzionamento dell'UE e l'articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali, che esigono categoricamente che la supervisione sia affidata a un'autorità indipendente.
Quindi non è un consiglio, è un obbligo di legge.
È un vincolo costituzionale e per cambiarlo servirebbe l'unanimità di tutti gli Stati membri, il che è politicamente impossibile.
E chi era questo cane da guardia indipendente scelto per accontentare l'Europa?
Dal 2000 l'Europa si affida alla Federal Trade Commission americana, la famosa FTC. Pensa che nel documento del framework attuale la Commissione europea nomina la FTC come ente indipendente la bellezza di 259 volte.
259 volte. Praticamente l'intero documento è un copia e incolla di fidatevi, c'è la FTC.
Esattamente. Ma qui arriviamo alla notizia di lunedì scorso. La sentenza Trump contro Slaughter.
La Corte Suprema ha sganciato la bomba.
Una bomba nucleare a livello legale. La maggioranza conservatrice ha ribaltato la giurisprudenza precedente e ha stabilito che l'indipendenza stessa dell'FTC è incostituzionale.
Aspetta, fermi tutti. In che senso l'indipendenza è incostituzionale? In Europa diamo per scontato che un ente di controllo debba essere separato dalla politica, altrimenti chi controlla il controllore?
Lo so, per noi suona assurdo, ma si basa su una dottrina americana chiamata teoria dell'esecutivo unitario.
Che sarebbe?
Secondo questa teoria, la Costituzione americana dà tutto il potere esecutivo a una sola persona, il presidente.
E quindi?
Quindi la logica è che in democrazia chi ha il potere deve rispondere agli elettori. Se il Congresso crea un'agenzia e dice che il presidente non può licenziarne i direttori, sta creando un organo di burocrati, cioè intoccabili e non eletti.
Ah, ho capito. Quindi per la Corte Suprema avere un'agenzia fuori dal controllo diretto del presidente è una violazione del controllo democratico.
Esatto. Il presidente deve avere potere su tutti gli organi esecutivi.
È un cortocircuito legale perfetto. Cioè l'Europa dice ti mando i dati solo se hai un cane da guardia indipendente e l'America risponde avere un cane da guardia indipendente è contro la nostra Costituzione. Come se ne esce?
Non se ne esce. Se colleghiamo questo al quadro generale, la FTC era la spina dorsale dell'accordo. Tolta l'indipendenza alla FTC diventa un braccio diretto della Casa Bianca.
E addio requisito europeo.
Ma per chi ci ascolta e lavora magari in un'azienda tecnologica o per chi usa i cloud aziendali, non ci sono dei piani B?
Ci hanno provato.
Voglio dire, le multinazionali avranno degli avvocati costosissimi che hanno preparato delle scorciatoie, no? Non possono semplicemente usare un altro strumento giuridico.
Verrebbe da pensarlo, ma l'onda d'urto di questa sentenza della Corte Suprema ha distrutto anche le scialuppe di salvataggio.
Facciamo un esempio pratico.
Allora, uno dei problemi era garantire che i cittadini europei potessero fare ricorso in un vero tribunale se sorvegliati dall'intelligence americana.
E cosa hanno fatto?
L'amministrazione Biden ha creato la cosiddetta Data Protection Review Court.
Il nome suona imponente. Sembra un vero tribunale indipendente.
Sembra. Ma, nonostante il nome solenne, non fa parte del potere giudiziario. È un organo esecutivo dentro il Dipartimento di Giustizia.
Ma allora come fa a essere indipendente?
Ci provano grazie a un ordine esecutivo firmato da Biden. Il problema, dal punto di vista europeo, è che un ordine esecutivo non è una legge.
È solo una direttiva interna del presidente.
Esatto. Quindi il presidente Trump o chiunque altro dopo di lui può modificarla o cancellarla domani mattina con un tratto di penna. Non c'è alcuna stabilità.
Ok, tribunale finto smascherato. E per quanto riguarda invece quei complessi contratti tra aziende, le fonti citano le clausole contrattuali tipo, le SCC o le norme vincolanti d'impresa, che sono insomma dei contratti privati, giusto?
Sì, chiamiamoli accordi prematrimoniali sui dati. L'azienda europea e quella americana firmano questo contratto dicendo che rispetteranno gli standard UE a prescindere dalle leggi americane.
Sembra una soluzione a prova di bomba, no? I privati si mettono d'accordo tra loro?
Sembrerebbe, ma la Corte di Giustizia europea dice che non basta firmare un pezzo di carta. L'azienda europea deve fare una rigorosa valutazione d'impatto.
Cioè deve dimostrare che il governo americano non interferirà.
Esatto. E su cosa si basavano queste aziende per dimostrarlo?
Oh, fammi indovinare. Si basavano sulle rassicurazioni della FTC o di altri enti simili?
Hai fatto centro. Si basavano sulla FTC o su agenzie come il PCLOB.
Ok, aspetta, decodifichiamo questa sigla. Cos'è il PCLOB?
Sta per Privacy and Civil Liberties Oversight Board. Era un'altra agenzia indipendente che doveva supervisionare programmi antiterrorismo americani per proteggere la privacy.
E dico era perché?
Perché le fonti ci confermano che Trump ha di fatto paralizzato il PCLOB già nel gennaio 2025. E comunque con la nuova sentenza della Corte Suprema anche il PCLOB perde ogni indipendenza e finisce sotto il controllo presidenziale.
Wow, quindi mi stai dicendo che non c'è davvero nessuna scorciatoia? Anche i contratti legali alternativi sono diventati improvvisamente carta straccia, perché le valutazioni d'impatto si basavano su enti che ora obbediscono direttamente al presidente?
La conclusione logica aggiornando le valutazioni è proprio questa. Anche questi trasferimenti collaterali non sono più legali. Il sistema di controllo è andato in pezzi.
Quindi, cosa significa tutto questo nella pratica?
È un bel pasticcio.
Perché, sai, se io oggi salvo una foto sul mio cloud che ha i server in Virginia, la foto si carica. Internet non si è fermato oggi. Le mail arrivano. È una specie di morte al rallentatore.
Morte al rallentatore è esattamente il termine giusto. L'impatto non è, cioè, immediato dal punto di vista tecnologico, ma procedurale.
Spiegami meglio.
Formalmente, la decisione della Commissione europea che approvava il framework resta in vigore finché non succede una di due cose. O la Commissione stessa la ritira.
Cosa molto improbabile, direi.
Infatti. Oppure la Corte di Giustizia europea la annulla con una sentenza. Fino a quel momento i dati strettamente necessari continuano a fluire e l'offshoring di massa rimane tecnicamente in un limbo, anche se è basato su presupposti ormai palesemente illegali.
Ma immagino che qualcuno si stia già muovendo per far esplodere questo limbo, vero?
Assolutamente. L'organizzazione NOIB, quella fondata da Max Schrems di cui parlavamo prima, ha già mandato una lettera formale alla Commissione europea.
E cosa chiedono?
Chiedono un ritiro ordinato dall'accordo. Dicono in sostanza: la Commissione deve assumersi le proprie responsabilità, avete firmato un accordo insostenibile, staccate la spina.
E se la Commissione fa finta di niente?
NOIB presenterà una causa nelle prossime settimane, ma il processo alla CGUE richiede, tipicamente, guarda, dai 2 ai 3 anni.
Dai 2 ai 3 anni? Ma stiamo scherzando?
I tempi della giustizia europea.
Significa che per i prossimi 3 anni l'industria digitale globale opererà sapendo di essere in una zona grigia illegale. È come guidare un'auto sapendo benissimo che l'assicurazione è già stata annullata.
Questo solleva una questione importantissima, ed è proprio il rischio sistemico che affrontiamo oggi. Siamo in una fase di limbo pericolosissima.
Immagino le pressioni americane per far finta di nulla.
Le pressioni degli USA per mantenere aperti i rubinetti dei dati sono mostruose. Ma la base legale non c'è più, punto. E questo sta avendo conseguenze a livello politico.
In che senso?
Molti stati membri dell'UE si sono stufati di questa instabilità cronica e stanno spingendo forte verso la sovranità digitale. Vogliono sganciarsi dai fornitori USA.
Costruirsi il proprio cloud europeo, insomma.
Esatto. E la cosa pazzesca è che anche alcuni giganti americani del tech stanno correndo ai ripari.
Cioè, cosa fanno?
Stanno creando sistemi di elaborazione dati separati e confinati fisicamente solo per l'Unione Europea. Così i dati non devono mai attraversare l'oceano.
Roba da matti. Ok, cerchiamo di tirare le fila per chi ci sta ascoltando. Voglio assicurarmi che il concetto chiave sia chiaro a tutti.
Vai con la sintesi.
Tutto questo disastro non è un problema tecnologico. Non manca la banda larga, non si sono rotti i cavi oceanici.
No, l'hardware sta benissimo.
È un'inconciliabilità puramente costituzionale. Da una parte la visione europea dei diritti sui dati come diritti umani fondamentali che richiedono controllori totalmente indipendenti. Dall'altra la visione americana del potere esecutivo unitario dove il presidente deve avere il controllo totale.
Perfettamente riassunto. L'intero sistema globale si basava su una singola parola, indipendente, ripetuta 259 volte in un documento che ora non ha più fondamenta.
E non parliamo di questioni astratte o di noioso legalese. Parliamo di dove vivono fisicamente. Sai, le nostre foto, i nostri documenti medici, le informazioni che gestiamo nei servizi cloud ogni singolo giorno.
Riguarda letteralmente la vita di tutti noi.
Esatto. E per chiudere, vorrei lasciare a chi ci ascolta una riflessione un po' provocatoria su cui meditare, che mi è venuta in mente analizzando tutto questo materiale.
Sono curioso.
Se le leggi europee e la Costituzione americana sono diventate, come abbiamo visto, come l'olio e l'acqua e non possono assolutamente più mescolarsi, stiamo forse assistendo alla nascita inevitabile della cosiddetta splinternet?
Interessante.
Cioè, stiamo andando verso un futuro in cui internet non sarà più una rete globale senza confini, ma diventerà una serie di recinti regionali dove i dati non attraversano mai un confine nazionale.
È uno scenario molto realistico, onestamente.
Fa pensare a come la geografia fisica, i vecchi confini che internet doveva abbattere, stiano tornando a dominare prepotentemente il mondo digitale. Magari non sarà oggi o domani, ma la base della torre è caduta.
Non ci resta che aspettare e vedere come si riorganizzeranno i pezzi.
Esattamente. Grazie per essere stati con noi in questa immersione profonda. Alla prossima!